Rieccoci qua, bentrovate amiche e bentrovati amici per questo 11° episodio della terza stagione dell'antro del Dungeon Master. Dopo aver condiviso con voi nella scorsa puntata il processo creativo che mi ha portato a raccogliere le idee per dare forma a una proposta di contesto da presentare al mio nuovo gruppo, oggi vi porterò con me all'interno della sessione zero che abbiamo organizzato con questi amici. E ci tenevo davvero tanto a portarvi un esempio pratico di come potrebbe essere gestito questo importantissimo momento che dovrebbe, secondo me, precedere l'inizio di ogni campagna. Molti di voi potrebbero dare per scontata oramai l'organizzazione di una sessione zero prima dell'inizio di una nuova avventura, ma purtroppo posso assicurarvi che settimanalmente vengo contattato su Instagram o su Facebook da ragazze e da ragazzi che mi parlano dei problemi che stanno vivendo all'interno del proprio gruppo di gioco e nella quasi totalità dei casi alla domanda: ma l'avete fatta la sessione zero? Oppure: ma cosa avevate deciso durante la sessione zero? La risposta purtroppo è: non l'abbiamo fatta. Oppure: non ne avevamo parlato. Ed è proprio per questo che ho deciso di registrare la sessione zero che ho fatto con il mio gruppo. Non tanto per dirvi come si debba fare una sessione zero, qual è la scaletta da seguire, quali sono i punti senza i quali non riuscireste mai ad avere una sessione zero di successo, no. Ma per farvi ascoltare alcuni dei temi che abbiamo trattato e per farvi capire quanto sia importante chiarirsi su alcuni aspetti prima di iniziare a giocare, prima addirittura di andare a preparare una campagna, prima soprattutto di andare a creare i personaggi. Vi farò quindi ascoltare alcuni spezzoni della sessione zero, perché l'intera chiacchierata è durata quasi 2 ore e voglio assolutamente risparmiarvi un episodio così lungo. Ci concentreremo quindi su quei punti che io ritengo interessanti per far avvenire uno scambio di opinione al tavolo. E partirei facendovi ascoltare una rapida presentazione del gruppo, così da darvi la possibilità di conoscere le persone che prenderanno parte a questa campagna che, vi ricordo, verrà giocata proprio sul server Discord dell'antro del Dungeon Master a partire da domenica 6 marzo. Per tutti gli aggiornamenti, ad ogni modo, vi scriverò sul nostro gruppo Facebook o attraverso il mio profilo Instagram. Direi di partire. Allora, questa sera siamo qui riuniti per fare la sessione zero di questa strana campagna che ci accingiamo a giocare tutti insieme. E con me ci sono: chi vuole iniziare? Chi vuole presentarsi per primo? Direi la voce meno nota dell'antro.
Eccomi, sono Jack. Con Stefano da quanto? 10 anni? Abbiamo giocato tante cose insieme nel corso dei tempi, ci siamo sempre confrontati sui giochi di ruolo, ci siamo masterizzati a vicenda negli anni
Ci siamo un po'
e
insultati a
ci siamo
volte.
insultati parecchio, ci siamo voluti anche molto bene e niente, siamo amici, questo dice tutto.
E poi invece abbiamo due loschi individui che non necessitano presentazione in realtà, però mi tocca. Mannaggia a me che li ho chiamati. Chi abbiamo qua?
Sono Alessandro, non gioco di ruolo da qualche giorno.
Ciao Alessandro.
Ciao Ale.
Alessandro è genitore di ruolo. Anche quello che ogni tanto manda dei vocali assurdi sull'antro.
I più simpatici, possiamo dire, dai. E poi c'è lo zio, il mitico zio Al.
Io sono come una moneta falsa. Io sono quello che rimane in fondo al borsellino dei soldi. Ma guarda, questo vecchio centesimo comprato in un altro stato, non lo darò mai via perché ci tengo. Buonasera a tutti, ragazzi. Buonasera, è un piacere essere qua.
Allora, finalmente riusciamo a trovare il modo per giocare insieme. Tra l'altro, Al, questa sarà la tua prima campagna con me come master.
Vero? Verissimo.
Con Ale abbiamo solo fatto una one shot terribile, fra l'altro, con me come master, che era un hack di Warhammer Fantasy Roleplay ambientata nel mondo di Devil May Cry, una schifezza incredibile.
Mi hai fatto giocare anche una sessione seria di Warhammer Fantasy.
Ah, sai che ho rimosso?
Eravamo io e Luca, facevo la suora.
Ah, è vero, facevi la suora, mi ricordo adesso, sì. Ti ho battezzato come Warhammer, molto bene. E posso dirti che non ti attende un percorso più leggero nella campagna che ci accingiamo a giocare insieme, che si intitolerà Cronache delle Sabbie Cremisi. Abbiamo avuto un'anticipazione nello scorso episodio su questa campagna. Oggi siamo qua per fare una bella sessione zero tutti insieme, per costruire i vostri personaggi, per scoprirli soprattutto, e per vedere quale sarà il terreno sul quale costruire questa storia. Ovviamente io non ho ancora iniziato a preparare questa campagna e voglio approfittare della chiacchiera di stasera per raccogliere più idee possibili, più proposte possibili, per iniziare a imbastire effettivamente quella che sarà la nostra avventura insieme.
Bene, bene.
Dai. Bene, bene.
Pronti a morire?
Sì.
Quando sarà ora, sì.
Tra un giorno in cui moriranno i nostri personaggi.
Ma non è questo il giorno. Grazie, Ale.
Ed eccoli qua, Alessandro, Giacomo e lo zio Al. Un gruppo composto da tre giocatori che hanno tantissimi anni di esperienza sulle loro spalle, quindi non sarà facilissimo tutto questo, ma non vedo veramente l'ora di iniziare a giocare. Di fatto questo è un gruppo di dimensioni molto ridotte, di dimensioni piccole, perché quando gioco online preferisco sempre farlo con gruppi di massimo 4 giocatori. E c'è un aspetto importante di questa introduzione sul quale vorrei soffermarmi molto velocemente, ovvero il momento in cui dico, questa sessione ci servirà a capire quale sarà il terreno sul quale costruire la nostra storia. Personalmente, come vi anticipavo poco fa, non inizio mai a preparare una campagna prima di una sessione zero. Questo ve l'ho già detto nello scorso episodio, ma ve lo voglio risottolineare. Tutto quello di cui si parla in sessione zero è il terreno e la base della nostra campagna. E chiaramente per gettare le basi ci serve un minimo di contesto, che è quello che vi ho presentato appunto nello scorso episodio. Tutto qui. Spero che fino a questo momento vi sia chiaro come processo, come concetto. Potrebbe anche capitare di decidere, insieme a tutto il gruppo, questo contesto di cui vi ho parlato, di fare quindi un lavoro di world building condiviso durante una sessione zero, che è sempre molto interessante. Ma almeno per quanto mi riguarda, in una campagna di Dungeons & Dragons preferisco sempre arrivare con una proposta di contesto già pronta prima della sessione zero. E vedremo fra un attimo come i giocatori hanno contribuito nel corso della sessione zero ad arricchire questo contesto che io sono andato a proporgli con le loro proposte. Ma prima di arrivare a questa parte della sessione zero, vi faccio ascoltare un altro breve estratto che ha seguito il momento in cui abbiamo deciso quando, come e dove giocare le nostre sessioni. Abbiamo scelto di giocare, come vi anticipavo, tutte le domeniche a partire dalle 9 di sera su Discord, con l'ausilio di Roll20 per la gestione delle schede, ma ci siamo soffermati su un aspetto che riguarda la durata delle sessioni. Ascoltate. Allora, giudicato 9... 11:30, mentre per quanto riguarda la durata delle sessioni, in realtà quello che mi piacerebbe fare insieme a voi ragazzi è di non giocare a oltranza, ovvero a me non piace andare avanti finché si riesce, ma mi piacerebbe appunto dare una dimensione episodica alle sessioni, quindi nel momento in cui si raggiunge il climax della scena, si chiude un arco narrativo, mi piace dare quel punto alla storia che in realtà sono anche dei puntini di sospensione perché ti lasciano con quel oddio cosa succede la prossima volta. Non mi piace giocare finché riusciamo a giocare. Se siete d'accordo, quindi l'orario di chiusura potrebbe variare tra le 11:30 e mezzanotte, insomma. Questo per dire che non andremo avanti fino a che riusciamo a stare svegli, perché altrimenti si muore. A fine sessione l'attenzione cala drasticamente, se siete d'accordo.
Bene.
Sì, per me sì.
Per me va bene.
Ecco, intanto vi assicuro che tutti gli altri spezzoni dureranno molto di più di questo, non preoccupatevi. Ci tenevo comunque a farvi ascoltare questo specifico spezzone perché vorrei davvero incoraggiarvi a prendervi cura della durata delle vostre sessioni, perché ogni volta in cui ho fatto il giocatore mi sono ritrovato a tirare avanti fino a mezzanotte, all'una passata, queste sessioni che sembravano non dovere finire mai. E lo si faceva principalmente con lo scopo di portare avanti la storia. Andiamo avanti. Ed è inutile dire che personalmente a un certo punto il mio cervello, sarà anche forse per l'età o per la stanchezza che accumulo in queste giornate, ma a un certo punto il mio cervello va in schermata blu. Non mi piace giocare finché riesco a rimanere sveglio. Quando mi sono ritrovato a giocare in questa maniera, ovvero a giocare fino a quando si riesce, ho sempre avuto la sensazione del mamma mia, ma quando finisce sta sessione non ce la faccio più, voglio andare a dormire. Oppure cavolo, devo alzarmi alle 6 domattina e se resto sveglio un'altra mezz'ora, poi tutta la mia giornata lavorativa sarà un disastro. Ecco, secondo me diventa molto più bello, molto più interessante, molto più incoraggiante, molto più coinvolgente pensare, cavolo, la sessione è già finita, non vedo veramente l'ora di giocare la prossima, anziché dire oh mamma mia, non vedo l'ora che finisca la sessione. Fatemi sapere cosa ne pensate da questo punto di vista. del prendersi cura della durata delle sessioni e di stabilire appunto durante la sessione zero con tutto il gruppo quanto dureranno le sessioni. Ora invece vi faccio ascoltare una parte un pochino più lunga in cui abbiamo affrontato tutti quelli che sono gli aspetti tecnici delle sessioni. In particolare abbiamo parlato delle modifiche alle regole originali di Dungeons & Dragons che avrei voluto portare in questa campagna. Ascoltiamo. E rispetto alle regole originali di D&D, io pensavo di aggiungere una meccanica legata alla paura un pochino più invasiva rispetto a quella che propone la Van Richten's Guide to Ravenloft. Ovvero, volendo trasmettere questa sensazione di terrore che accompagna la visione di qualunque creatura soprannaturale nei domini del terrore, sarà richiesto ai vostri personaggi, nell'eventualità in cui, appunto, questi incontrino una creatura mostruosa, un tiro a salvezza contro paura, un tiro a salvezza su saggezza, la cui classe difficoltà varierà in base al grado di sfida di questa minaccia. Fondamentalmente, la classe difficoltà sarà 8 più il grado di sfida della creatura. E fallire il tiro salvezza significa subire la condizione spaventato. Se questo tiro salvezza dovesse fallire per 5 o più punti, quindi classe difficoltà 10 e io faccio 4 come risultato del tiro a salvezza, in qualche modo l'interpretazione del vostro personaggio nei confronti di quella minaccia subisce un effetto quasi permanente, ovvero che il vostro personaggio sarà letteralmente provato da questa visione che ha avuto. Potrebbe sviluppare delle fobie nei confronti di quello specifico tipo di minaccia. Se ad esempio il vostro personaggio ha fallito un tiro a salvezza contro paura quando ha visto una mummia e lo ha fallito di 5 o più, è altamente probabile che il vostro personaggio abbia la fobia delle mummie per il resto della sua vita, a meno che al prossimo incontro con una mummia voi non riusciate a superare un nuovo tiro a salvezza con svantaggio.
Steph, raccontaci un po' che cosa intendi per fobia di quella creatura specifica. Cioè, deve essere una cosa che gestiamo soltanto noi nel nostro role, oppure avrà degli effetti, diciamo, regolistici?
Allora, l'effetto principale sarà interpretativo.
Ok, perfetto.
Quindi è un evento che vi ha segnati profondamente, che ha segnato profondamente i vostri personaggi e che vi porterete nel corso della storia.
Bene.
Se doveste fallire davvero così tanto un tiro a salvezza contro paura contro una determinata creatura, nel solo momento in cui si parlerà di quella creatura, voi sarete assolutamente non incoraggiati ad affrontarla o a immischiarvi nei fatti che circondano tale creatura, ok?
Ok.
Certo, certo.
Diamo più valore all'aspetto interpretativo piuttosto che a quello meccanico.
Perfetto, quindi una suggestione del personaggio, una paura che il personaggio porterà con sé fino a quando magari non riuscirà a vincerla con svantaggio, ma magari riuscirà a vincerla.
Se volete propormi delle paure che il vostro personaggio ha già sviluppato, sentitevi liberi di farlo.
Secondo me sarebbe interessante andarle a sviluppare nel momento in cui quelle fobie diventano appunto un'occasione di roll per il giocatore che fallisce quella prova. Cioè io le gestirei in maniera non univoca per tutte le fobie, ma in maniera diversificata, ok?
Riesci a farmi un esempio?
Sì, ti faccio un esempio, che ne so, tu vedi gli zombie, puoi avere una folla di zombie, puoi avere paura di una collettività di creature che ti attorniano e magari ti trovi nella piazza del mercato, vedi molta gente, puoi avere questa sorta di paura. Vedi per esempio una mummia, magari la leghi al clero, a queste divinità che dominano i poteri, allora ogni volta che ti senti nei pressi di un'autorità oppure di una di queste divinità inizi a sentire una pressione maggiore addosso, non riesci magari a rapportarti con queste persone con la tua solita persuasione, non riesci ad essere limpido nella comunicazione, non lo so, me la sono pensata un po'
così. Mi piace, no, è un ottimo esempio questo. A voi ispira come tematica?
Sì, sono d'accordo, lascerei la scelta, chiamiamola così, della conseguenza del trauma a noi, magari certo. Appunto Ale reagisce in un modo, io o Jack dopo una sessione sbagliamo lo stesso tiro salvezza contro lo stesso nemico, ma per background, per scelta, la nostra fobia va a mettere radici su qualche altro aspetto, quindi assolutamente concordo.
O magari, meglio ancora, due aspetti diversi, come diceva lui, però possiamo anche ricamarci un punto comune che ci unisce in questo nostro terrore, magari anche che collega anche le scelte future dei personaggi rispetto a alle direzioni che in sé decideranno di intraprendere. Ma secondo me è un aspetto molto bello se gestito dal punto di vista interpretativo, questo della paura.
Sì, sì, è questa la valenza principale che voglio dargli. Sicuramente avrà impatto nel combattimento, ma la cosa interessante non è tanto quello che succede durante il combattimento, quanto quello che si porta dopo il combattimento questo personaggio nel suo animo. E questa è la parte che mi interessa. Come vive quell'incontro da quel momento in poi, se sopravvive, tra parentesi.
Ma noi sopravviviamo, Master, ma che vuoi dire? Non sopravviviamo, io non ho capito.
Ha ragione, non possiamo partire già con l'idea di non sopravvivere, anzi.
Per te, Ale, è tutto chiaro questo?
È chiarissimo, piace e ci sto.
Ok, parlando di riposo, dato che a me le regole di quinta edizione sul riposo fanno abbastanza cacare, per essere
ok,
utilizzerò la regola alternativa descritta sul manuale del Dungeon Master, secondo la quale il riposo breve non permette a un personaggio di recuperare dadi vita, ma può recuperare un singolo dado vita solo se utilizza, o se qualcuno utilizza su di lui, un uso di Healer's Kit.
Chiaro.
Mentre il riposo lungo permette ai personaggi di usare i loro dadi vita per recuperare PF. Fine. Come da regola standard del riposo breve.
Sì, per caso vuoi usare anche l'idea che per riposo lungo si intende anche essere in un posto sicuro, cioè in una locanda, nella propria casa, in un rifugio o comunque in un posto sicuro, ma se dormo in mezzo a deserto, foresta, malvagia, quello che vuoi, magari proprio tutti i dadi vita non li recupero?
Allora, secondo me questo potrebbe dipendere dalle prove di sopravvivenza che vi porteranno a trovare riparo nei luoghi selvaggi.
Ok, va bene così, secondo me.
Condivido il discorso del sentirsi al sicuro.
Sentirsi al sicuro è in tal senso magari una prova di sopravvivenza ti può avvantaggiare oppure no, quindi ci sta tutto.
Ok,
bene. Rieccoci. Quello che avete sentito è secondo me un interessante scambio che ha portato anche a diversi chiarimenti sul modo in cui questi cambi di regole verranno poi vissuti in game dai giocatori e di come questi si rifletteranno anche nell'interpretazione dei loro personaggi. Quindi risulta secondo me molto importante dedicare un momento della sessione zero per capire se questi cambi di regole sono innanzitutto apprezzati dai giocatori e per capire se tutti li interpreteremo alla stessa maniera quando, ad esempio, un nostro personaggio dovesse fallire un tiro salvezza su paura, come abbiamo ascoltato. E mi piacerebbe moltissimo sapere come anche voi siete soliti gestire questo genere di confronti con i vostri gruppi durante una sessione zero. Mi interessa particolarmente questo aspetto soprattutto perché in passato, quando giocavo alla 3.5, questa è stata proprio una delle principali cause di conflitti interni al gruppo durante le sessioni. Vabbè che per chiarire e per mettersi d'accordo sulle regole della 3.5 bisognerebbe fare un workshop di almeno una settimana, altro che sessione zero, ma io sono comunque curioso di sapere come avete gestito in passato questi momenti della vostra sessione zero. Quali sono state quindi le vostre accortezze su questo tema? Ora, cambiamo argomento, vi risparmio tutta la parte di sessione zero in cui abbiamo parlato delle tematiche che verranno toccate in questa campagna e vi skippo questa parte perché già mi conoscete. Sapete il tipo di tematiche che amo portare nelle mie campagne e quelle che vorrei evitare. Non sentireste nulla di particolarmente interessante in quella parte della sessione zero per questo episodio. Saltiamo quindi questa parte e vi faccio ascoltare lo scambio di informazioni che riguarda il luogo in cui inizierà la nostra campagna. E da questo argomento arriveremo a parlare di tematiche forti, che è appunto una sfera un pochino più particolare che riguarda le tematiche, e di X-Card. Ascoltiamo un po'. Dunque, da dove inizierà la nostra avventura? Partiremo dalla città di Muar. La città di Muar è l'avamposto più popoloso di tutta Arakir. Il più grande insediamento civilizzato dell'ambientazione, nonché centro di scambio commerciale, culturale, artistico e religioso del regno. Questa città è governata da Isidia Rekotep. Ho cambiato il nome di questo PNG perché quello proposto dal manuale non mi piaceva tantissimo. Alta sacerdotessa di Ese. La divinità della vita rappresenta la rinascita, la vitalità. È una divinità positiva, Ese, su Arakir. Ma avete già avuto un assaggio dell'aspetto un po' contorto delle divinità in questo mondo. Cosa che però non avviene per i vostri personaggi, che credono ciecamente all'esistenza di questi esseri divini e del loro potere ultraterreno. quindi sono esseri temuti. E gli alti sacerdoti che servono queste divinità sono la voce, l'incarnazione delle azioni e dei desideri di questi esseri divini. Quindi l'alta sacerdotessa Isidia è la massima autorità di Muar. Vedremo poi, quando andremo alla scoperta dei vostri personaggi, che tipo di rapporto hanno essi con queste divinità. E perché no, con la chiesa stessa che governa Muar. Non mi dilungherei oltre. I dettagli magari li darò nella primissima sessione. Descrizioni, quello che succede, i punti di interesse, quello che sanno i vostri personaggi nello specifico di questa città. Ad ogni modo, partiremo proprio da questo luogo. Curiosità?
Sì. Allora, che cosa si intende per interscambi commerciali su Arakir?
Allora, tenete presente che, trattandosi di un'ambientazione che è una riproduzione vicina all'antico Egitto, non aspettatevi che gli scambi commerciali avvengano attraverso tonnellate di monete d'oro. La forma principale di scambio commerciale è il baratto. Possedere delle monete d'argento o addirittura d'oro è qualcosa che solamente i più altolocati nella società di Muar, nella società di Arakir, possono permettersi. Quindi, i vostri personaggi avranno del denaro iniziale, dovuto al guadagno dei lavori precedenti. Siete avventurieri, siete viaggiatori, siete esploratori, ognuno di voi ha fatto una scelta diversa per la creazione del proprio personaggio e di conseguenza ha guadagnato il suo denaro secondo attività più o meno lecite. Ma nel momento in cui interagirete con i mercanti, ad esempio, la prima opzione sarà lo scambio, il baratto vero e proprio.
Bella questa cosa.
Perché non tutti potrebbero accettare del denaro, perché non se ne fanno nulla. È più prezioso un animale da scambiare rispetto a un pezzo d'argento, in certi casi.
Chiaro. Quindi siamo su low magic proprio.
Corretto.
E ci piace.
Di magia ne parliamo fra poco. Altri dubbi, perplessità?
Da parte mia no.
Poi parleremo di sopravvivenza in un mondo estremamente ostile, quindi un viaggio nel deserto sarà, nella migliore delle ipotesi, altamente mortale. In termini di temperature, in termini di risorse, di acqua, di disponibilità dell'acqua, di effetti dovuti al caldo, di potenziali incontri mostruosi. Nel momento in cui ci ritroveremo ad affrontare un viaggio nel deserto, preparatevi ad avere a che fare con un ambiente estremamente ostile.
Ma non è questo il giorno?
Mi sa che sarà proprio questo il giorno.
Stavolta sì.
Ci ritroveremo calati in un contesto di oppressione e di conflitto sociale, quindi la lotta, la prevaricazione sociale sarà qualcosa di altamente presente nella nostra storia. E di conseguenza parleremo fra un attimo di X-Card, perché ci saranno tematiche che toccano lo schiavismo, tematiche che toccano il pregiudizio razziale. E quindi voglio capire insieme a voi se questo tipo di tematiche possono creare problemi da parte vostra, se vi sentite sereni nel trattarle, e nel caso in cui non lo foste, cerchiamo di capire come fare a risolvere la cosa.
No, per me non ci sono problemi, è una campagna matura, i temi lo sono, e il tono che vuoi dare alla campagna impone ovviamente delle conflittualità anche a livello sociale, anche a livello razziale, quindi nella consapevolezza del fatto che abbiamo dei valori consolidati si possono affrontare per il beneplacito della narrazione anche questi temi, francamente, anzi. È anche un modo per guardarli da un punto di vista differente, magari.
Mi trovi concorde, Jack, quindi va benissimo.
La stessa cosa vale per il sottoscritto. Se c'è del realismo in un'ambientazione, a maggior ragione, alcuni temi devono far parte del tavolo, chiaramente, con tutta la premessa di Jack, va molto bene.
Se no giocavamo a Brancalonia.
Beh, certo, se si vuole fare una sana comicità fatta bene, sì, ci sono altri temi, certo.
Ok, abbiamo delle X-Card, ragazzi, tematiche che non volete assolutamente trattare nella nostra storia.
Steph, io ti dico da subito di no, cioè, francamente...
Io la domanda la devo e la voglio fare.
La devi fare, c'hai ragione a farla, e va fatta in tutte le sessioni zero, però lo sai. Per quanto mi riguarda, mi fido di te e quindi i temi verranno trattati con la giusta attenzione a quella che è la narrazione e non impelagandoci in conflitti socioculturali che non appartengono al nostro desiderio di giocare e divertirci la sera quando facciamo sessione.
Quoto, sopra. Quoto tutto.
Anche tu, Ale?
Sì.
Ok. Dopo questo scambio ascolteremo un rapido accenno alla questione PvP, ovvero l'eventualità in cui i due personaggi dovessero entrare in conflitto. Un'eventualità personalmente mai esclusa nelle mie campagne, nonostante io vi abbia sempre ripetuto che Dungeons & Dragons è un gioco di ruolo collaborativo, lo sappiamo tutti, ma personalmente mi è sempre piaciuto e non ho mai voluto negare ai giocatori la possibilità di vivere un conflitto tra personaggi in game, perché questo ha sempre portato a qualcosa di veramente significativo nelle campagne in cui ho giocato. Ovviamente il tutto accompagnato dalla consapevolezza che questo non debba mai sfociare in un conflitto fra giocatori. Oltre a questo importantissimo tema che vi invito sempre a chiarire durante una sessione zero, ci sarà poi una particolare riflessione sulla gestione di un teatro della mente allineato. Che significa sta roba qua? Significa il modo in cui viene gestito il punto di vista durante la narrazione condivisa. Banalmente si potrebbe dire la gestione della prima o della terza persona durante il gioco, durante la narrazione. Come conseguenza di questo scambio e di questo confronto, ascolterete poi la scelta sulla gestione della griglia di battaglia durante i combattimenti e faremo un accenno sulla gestione del fiancheggiamento. E questo lo faremo perché nel gruppo presenzierà un ladro e sarà molto importante capire per lui, per il giocatore che interpreterà questo ladro, come verrà gestita questa dinamica in game. Ascoltiamo e torniamo tra un pochino. Ok, descritto il luogo dell'avventura, parliamo di PvP. Se dovesse capitare l'eventualità in cui i vostri personaggi dovessero venire alle armi, io non scoraggerò questa cosa. Questa eventualità può verificarsi in questa campagna. Ovviamente deve esserci una ragione narrativa molto importante per spingere i vostri personaggi gli uni contro gli altri. Questo solamente per dire che se dovesse capitare, io non vi dirò mai no ragazzi, non ve lo concedo.
Ok.
Direi che è realistico, come piace a me.
Siamo tutti maturi, la possiamo gestire.
Parliamo un po' di narrazione condivisa, va? Siete incoraggiati a descrivere le scene che riguardano i vostri personaggi da un punto di vista esterno. Questo è l'incoraggiamento che vi do. Vediamo Kirian avanzare fra i nemici e scagliare un getto di fiamme contro di loro. Alessandro è molto abituato a giocare così.
A me non piace, te lo dico proprio sinceramente. Io prima della sessione mi calo nel personaggio, io parlo e agisco in prima persona. Vado, vedo, salto, attacco. Faccio molta fatica a parlare in terza persona perché non mi immedesimo. Al tavolo io i miei giocatori li incoraggio sempre a essere io vado, io gli non. Ah, chiedo a lui, cioè, ti dico solo che farò fatica, non mi viene proprio naturale.
Ok, a questo punto vi chiedo, cosa preferite? Un tipo di narrazione condivisa che descrive le azioni dei vostri personaggi da un punto di vista individuale, quindi voi descrivete quello che fa il vostro personaggio secondo una prima persona, o vi piace di più l'idea di avere un punto di vista esterno nella narrazione condivisa, in quello che voi descrivete agli altri?
Io, come hai detto tu, ultimamente uso molto spesso la narrazione da spettatore, quindi giustamente non dico vediamo Kirian, però senza il vediamo o cerco di dare delle inquadrature o delle immagini. Poi quando è il momento di parlare, logicamente parlo in prima persona, di discorsi vari ed eventuali, però non dico per esempio zio, ti appoggio la mano sulla spalla e poi ti dico la possiamo fare. Dico, Alessandro appoggia la mano sulla spalla, guarda intensamente, ti dice, ce la possiamo fare, andiamo. Ecco, questo è quello che faccio di solito io.
La differenza è sottile, ma nel teatro della mente crea un allineamento diverso. E se usiamo un teatro della mente disallineato tra di noi, si crea un po' di pasticcio, secondo me.
Proposta. Se manteniamo tutte le fasi in prima persona e magari ci permettiamo di narrare un'immagine del nostro personaggio in momenti dove l'azione supera la resa interpretativa del PG. Faccio un esempio: nel combattimento magari narriamo l'azione che vediamo a schermo. Quando ci interfacciamo tra noi o con gli NPC, ovviamente siamo nel nostro personaggio. Non vorrei pasticciare, però la sto dicendo così perché non lo so, forse io mi troverei più a mio agio a fare così, forse sì. Però sono d'accordo sul fatto che, come dice Steph, di trovare dei binari chiari per tutti, anche se magari non sono quelli sui quali mi troverei più a mio agio, però poi la resa esterna è molto più carina.
Esatto.
Beh, visto che sono l'unico che non è abituato, sarò io che mi impegnerò ad abituarmi a questa descrizione da come se stessi usando il mio pupazzo e non me stesso.
Lui si cala nel PG, quindi è difficile, certo, fare un discorso esterno.
Esatto. Ah. Come ha detto Jack, nel dialogo, nel momento, ma anche nell'azione.
Ma assolutamente, nei dialoghi e tutto il resto, l'interpretazione individuale è sempre in prima persona.
Poi a me forse potrebbe piacere di più se voi, quando io dico faccio questo, mi atteggio così, uso questo tono, mentre ti descrivo cosa faccio in prima persona, potrebbe poi essere interessante se qualcuno di voi spiega o racconta cosa ha capito, cosa gli è passato, quale sensazione gli è arrivata. Cioè, se io gli dico, che ne so, andate avanti voi, sto fermo io e se qualcuno ci segue controllo, mentre dico questo sparisco nell'ombra dietro un vicolo buio, potrebbe essere carino che magari uno di voi descrive la cosa da terze parti. Però ripeto, per me è tutto terreno inesplorato, voi siete più bravi sotto questo.
Ma sai che invece a me questa cosa qui non mi mette troppo in comfort? Cioè, sento molto più mio dirti cosa fa il mio personaggio dopo che il tuo ha fatto un'azione.
Certo.
Che non dirti che cosa sta vedendo il mio personaggio, perché soprattutto, se come mi pare di capire, ci tieni ad entrare nel tuo personaggio, mi sarà molto chiaro quello che sta facendo. Quindi okay, il volerlo sottolineare nuovamente, a meno che non ci siano dei turmoil interiori che quell'azione specifica ha causato, non lo vedo necessario, però è il mio pensiero.
Ok, allora restiamo su quell'onda lì della terza persona e via.
È solamente per avere un teatro della mente allineato, perché ho giocato campagne in cui uno parlava al plurale, uno parlava al singolare e la narrazione balbettava, ok? C'era questo...
Sono d'accordo.
Mi metterei anche nell'ottica che comunque c'è qualcuno che poi ci ascolta.
Esatto, esatto.
No, infatti dico, voi siete più avvezzi a questo sistema per mille motivi più che seri, pertanto mi impegno a cimentarmi.
Secondo me, guarda, non troverai neanche troppa difficoltà. Secondo me sì, è semplicemente un abitudine, piccolo cambio. Ma ci arrivi, perché appena vedrai, che ne so, io o Ale che descriviamo una piccola scena, sentirai quasi fisiologicamente la necessità di dover descrivere una situazione tua. A me, a Steph, per esempio, questa cosa ci aiuta molto quando recuperiamo da una scena per rientrare nel personaggio. Okay? E quindi per passare subito dopo in prima persona singolare. Proviamo, dai, se ci troviamo male possiamo cambiare.
A meno di situazioni complicate da un punto di vista strategico, prevalentemente i combattimenti mi piacerebbe giocarli nel teatro della mente. La griglia di battaglia la tirerò fuori solamente in quelle situazioni in cui tatticamente c'è bisogno di verificare il quadretto. Situazioni particolari, ok? Che richiedono proprio la verifica puntuale di dove si muovono i vostri personaggi.
Ma guarda...
Però... Dimmi Albi.
No, ti dico, guarda, io vi fido ciecamente. Se io ti dico corro fin lì e salto e tu mi dici non ce la fai perché sei rimasto più indietro, perché hai avuto problemi col cammello, mi fido. No, non è il quadretto che mi fa dire che palle, non mi sto divertendo. Per
sì,
me.
Francamente, conoscendo lo stile di Steph, io incoraggio quasi un teatro della mente totale, perché la griglia è superflua, cioè non è che Steph è di quelli che ti butta la situazione a un certo punto, lui l'ha già pianificata prima, quindi per quanto mi riguarda io andrei a mani basse sul teatro della mente, punto.
Secondo me io mi collego con gli altri, anche perché se combattere a destra manca non è lo scopo principale, non vedo davvero la necessità e non penso che siamo nell'ottica di dover vincere Dungeons & Dragons, e quindi ci sta benissimo questo ragionamento di andiamo, poi se succede...
Vi voglio bene, vi voglio tanto bene.
Guarda che te l'ho detto io che lo sai che sono il master delle griglie.
Eh sì, ma io lo dicevo
apposta per te. Però è il tuo stile. Quindi, no, il tuo stile va rispettato, ci sta anche perché lo rendi molto bene, quindi ottimo così.
Quindi, votiamo teatro della mente? 100%?
Ma sì, va bene.
Applausi.
Che succeda quel che deve.
Yes. Bene, sono contentissimo.
Io zio morì così.
Esatto.
Due volte.
Fiancheggiare, importante. Allora, dato che non usiamo la griglia di battaglia, teniamo la seguente regola. Se attaccate in due una singola creatura di taglia media, avete vantaggio al tiro per colpire. Se la creatura è di taglia grande, dovete attaccarla tutti e tre contemporaneamente, in mischia. Ok?
Ok.
Normalmente si potrebbe fiancheggiare una creatura di taglia grande in due, se si hanno 4 esagoni di distanza tra un personaggio e l'altro. Col teatro della mente teniamo in considerazione questa regola alternativa.
Va bene.
Rieccoci. Spero che siate ancora qui con me. Riprendiamo un attimo il tema dell'allineamento del teatro della mente. Questo è secondo me un tema vastissimo, un tema molto interessante, e posso anticiparvi che una delle future puntate dell'antro del Dungeon Master sarà proprio dedicata a questo argomento. Ne risentirete parlare molto molto presto e non sarò da solo ad affrontare questo tema. Infine, concludiamo l'ascolto di questa sessione zero attraversando una serie di argomenti, una rapida carrellata di temi, come ad esempio i tiri abilità fra i personaggi, i segreti fra giocatori, il bilanciamento degli incontri e la conseguente mortalità che ci si deve aspettare da questa campagna, per poi andare a parlare della corruzione dei personaggi a causa delle nebbie di Ravenloft. Parleremo della gestione della magia e infine arriveremo a presentare i protagonisti di questa campagna. Un bel po' di roba, insomma, per questo ultimo spezzone. Mettetevi comodi, vi lascio ascoltare, dopodiché ci risentiremo per un saluto finale. A fra poco. Io voglio skippare la parte dei personaggi perché li vediamo insieme dopo, sì. Per chiudere i temi della sessione zero il più rapidamente possibile, perché sono tanti. So che voi giocate da tanti anni, quindi faremo in fretta a dire ok, non ok. Tiri fra personaggi, prove contrapposte fra personaggi, concesse solo nei casi in cui siano messe a confronto doti fisiche o di rapidità, di agilità, eccetera, eccetera. Niente diplomazia, percezione, inganno, eccetera, eccetera, tra di voi. Mi sembra scontato dirlo, ma è importante sottolinearlo comunque.
Ok.
Skippiamo perché abbiamo capito tutti.
Sì.
Segreti, segreti. E qui io e lo zio arriviamo alle mani. Allora, io vi incoraggio a mettere tutto sul tavolo, ma non siete comunque obbligati a rivelare tutto ciò che riguarda i vostri personaggi e gli altri giocatori. Se ci sono degli aspetti che ci tenete particolarmente, che riguardano il vostro personaggio, che rimangano segreti agli altri giocatori, allora ne parliamo adesso.
Io voto che se qualcosa del background di uno di noi deve o uscirà nella storia, è giusto che esca in quel momento lì, perché come tutti i film, romanzi che ci piacciono, il colpo di scena, il momento di rivelazione accende quelle sinapsi, ok, che ci fanno dire fico. Se alcuni segreti, alcune manie invece magari ai fini della storia non c'entrano, sta a noi decidere se spiegare perché, che ne so, sei affezionato a un oggetto piuttosto che tutte le sere preghi, fai una cantilena prima di andare a dormire. Questo è il mio parere. Poi
sottoscrivo quello che ha detto Al, nel senso che il segreto secondo me da background o da cose che il personaggio viene a sapere rispetto ad altri personaggi durante la campagna dà un'enormità di possibilità rolistiche, l'abbiamo anche vissuto nella campagna che stavamo facendo, quindi è tutta zuppa per me. Poi tra personaggi è un'altra cosa, cioè tra giocatori è un'altra cosa, ovviamente siamo tutti ragazzi, continuo a dire, che conoscono il media da tanto tempo, possiamo gestirla in maniera solida e senza problemi, secondo me.
A me va benissimo, anche perché è bello che i segreti ci sono e noi li sappiamo, ma allo stesso tempo li dobbiamo giocare, fa proprio parte del gioco di ruolo, secondo me.
Allora, per quanto riguarda il bilanciamento degli incontri, per me questa opzione praticamente non esiste. Cioè, non vi aspettate che io vi presenti degli incontri o dei nemici disegnati perché siete di livello 4. La difficoltà degli incontri rappresenta la minaccia del mondo. E mediamente queste minacce saranno al di sopra delle vostre possibilità. Quindi tenete in considerazione che se inizia un combattimento, suderete. Tanto. Non sarete quelli che spaccano tutto perché siamo eroi di Dungeons and Dragons.
Fuggite sciocchi, non l'ho ancora detto a nessuno, giusto o che?
No, volevo tenerlo per il finale.
Mannaggia la miseria, me lo devi scrivere, te lo lasciavo.
ok.
Certo.
È giusto così. Torno alla questione del realismo. Alcuni saranno più forti, altri no. Però se cerchi le grane, le trovi.
Bene.
Come racconto spesso, chi ha giocato con me a Tomb of Annihilation sa che Annihilation vuol dire annichilimento, e così è stato.
Quanti ne sono morti, Ale?
17 più un TPK.
7 o 17?
17.
17. Madonna mia. Ha detto 17.
un'ecatombe. E giocavano ancora. Attenzione,
sì, assolutamente. È stato iniziato a diventare un po' difficile a introdurre i personaggi dopo un po'. Però certo, ce l'abbiamo sempre fatta. Io ho detto, ragazzi, è mortale. E ho detto, va bene, giochiamo qui.
Vedi, quando io dico ti ammazzo questo PG e anche quello dopo, Ale lo fa davvero. Bravo.
Fra l'altro c'era un punto sulla mortalità prima. L'ho skippato quasi brutalmente. Però se morite, morite, ciao.
E va bene.
Non c'è la mano divina del master che dice, ma no, dai, è un bravo personaggio. Corruzione. Io ho scritto semplicemente, in base alle azioni dei vostri personaggi sarà il master a stabilire se attirerete l'attenzione delle nebbie di Ravenloft. Questo significa che se compirete azioni malvagie, le nebbie di Ravenloft vi noteranno e ci saranno delle conseguenze.
Ed è giusto così.
Sì.
Si chiama Ravenloft, mica Sunny Ride on the Hill, che cazzo.
Non è il festival bar, diciamo.
Bravo. Il festival bar, quindi
no, la nuova frase cardine sarà non è il festival bar,
non è hashtag
not festival bar. Bravo.
Questo significa che anche mentire potrebbe causare l'attenzione delle nebbie sui vostri personaggi.
Vabbè, ho capito che sono fottuto io, dai.
Master, una risposta secca sì o no, ma i nostri personaggi sanno che le nebbie, sono cose senzienti che hanno una coscienza?
No. La percezione della corruzione delle nebbie dei vostri personaggi è legata al soffio cremisi, cui vi rimando all'episodio precedente, se ve lo siete perso. Il soffio cremisi è rinomato per iniziare a sussurrare nelle menti di coloro che cadono sotto i suoi effetti.
Ok.
E chiaramente, se il vostro personaggio dovesse improvvisamente iniziare a vedere che le sue unghie diventano rossastre, che i suoi occhi hanno un riflesso scarlatto, che le sue capacità magiche hanno questa ombra, questi barlumi di colori purpurei, chiaramente sarà un segnale che il soffio cremisi è entrato dentro di voi. Come entra dentro di voi, lo vedremo in game.
Bene, benissimo. Chiaro.
Concludo parlando di magia e sottolineando il fatto che nel nostro mondo di gioco solamente i figli di Anktepot, ovvero le divinità, e i loro alti sacerdoti sono in grado di lanciare incantesimi arcani e divini. Almeno secondo le conoscenze comuni. La manifestazione pubblica di capacità soprannaturale da parte dei vostri personaggi potrebbe attirare su di essi spiacevoli attenzioni. Quindi stiamo parlando di un low magic molto spinto, ragazzi.
Ok.
Pozioni, pergamene, bacchette, bastoni, oggetti meravigliosi, artefatti sono considerati, oltre che incredibili rarità, anche oggetti maledetti. Imbattersi in un artefatto magico provocherà in voi un'iniziale sensazione di terrore. E quindi scordatevi le cinture piene di pozioni di cura.
Mai usate.
Ok, tutto chiaro.
E adesso andiamo a creare i nostri personaggi dopo che vi dico che le arti psioniche saranno presenti nella campagna, avranno un'origine sconosciuta per i vostri personaggi, ma mi piacerebbe, adesso che andiamo a creare i vostri personaggi, dato che abbiamo due PG psionici e sto esultando tantissimo, vorrei stabilire insieme a voi cosa i vostri personaggi credono su queste capacità. Quale credono che sia la loro origine? Cosa immaginano? Perché neanche voi lo sapete in realtà. Ma lo scopriamo creando i vostri PG.
Gioco sulla difensiva, aspetto il numero uno che dice la sua.
Ah, ok.
L'altra opzione.
Deve partire io. Ma sì, ma sì. A me piace fare la prepista. Io credo che sia una questione di addestramento, di essere stato preparato per quel tipo di potere, ecco, chiamiamolo così.
Tu pensi sia legato all'addestramento, quindi?
All'addestramento, magari a qualche esperimento fatto sulla mia persona, in modo che io non so, perché sennò tanto vale. Sennò come fai tu a stupirmi?
Ok.
Come l'ho gestita io da background? Io l'ho visto più che altro come una sorta di dono, se così lo possiamo definire, una grazia, come direbbero i cristiani, concessa non perché tu sei degno, non perché hai un trascorso in particolare, ma perché puoi rappresentare o un'opportunità o semplicemente perché sei riuscito a sopravvivere ad un influsso, in questo caso, diciamo, le tempeste, e quindi il soffio cremisi di cui tu parlavi.
Quindi il tuo personaggio percepisce le sue capacità psioniche in maniera positiva?
Non lo so, in realtà. Ma di sicuro, sì. Di sicuro quello che percepisce delle sue capacità, io vedo le capacità psioniche a differenza degli incantesimi come se fossero una propagazione della mente, della fisicità della persona, come qualcosa che riesci a percepire come se tu la stessi toccando, non è una necessità di materializzarlo, di pronunciarla, ce l'hai e basta. Quindi è una comprensione diversa, è qualcosa forse di più comprensibile rispetto all'utilizzo della magia, dell'incantesimo bla bla bla, inviare, palla di fuoco e tutto il resto appresso. È qualcosa che ti scorre nel sangue, un po' come, sai, l'onda della sabbia che si muove sulla duna, così me l'immaginavo un po'.
Ah beh, perfetto, dai.
No, ma è uguale. Anch'io la
qualcosa
vedo così.
Che ti entra dentro, quindi sarebbe interessante andare a sviscerare anche quello che dice lo zio prima, quando dice qualcosa che è stato tentato, che è stato provato, sai, qualcosa di più macabro, una sorta di esperimento. Magari questi poteri qualcuno nel mondo ce li ha e qualcun altro sta provando in qualche modo a incanalarli, a inserirli all'interno di alcune persone, un po' un The Witcher, diciamo, di questa ambientazione. Secondo me le due cose non vanno molto lontano.
Io sto scrivendo appunti, sappiate. mi piace. Quindi lo zio pensa sia legato all'addestramento e anche soprattutto a chi lo ha addestrato, ecco, mi permetto
Bravo.
Di dire.
Giusto,
Bravo.
Giusto.
Poi farei una cosa, ragazzi, sui background singoli dei vostri personaggi non starei a condividerli tra di voi, perché voglio farvi scoprire questo aspetto in-game. Così vi racconterete chi sono i vostri personaggi, senza che stasera parliamo in maniera approfondita di ciò che mi avete mandato privatamente. Però devo fare la domanda ad Ale sulla magia del suo personaggio, perché il suo personaggio è un incantatore. Non è un incantatore di quelli che abbiamo citato prima, ovvero non è un sacerdote delle divinità e non è una divinità. Quindi Ale, come ti immagini la magia del tuo PG?
Il PG, essendo un druido, è una magia che generalmente viene considerata come magia divina. Non la vedrei tanto come divina quanto come magia dell'essenza della terra. Quindi come se dovesse entrare in comunione con la terra stessa. Però non è una comunione benevola, è come una lotta. Una lotta con la natura, già che non è un mondo facile, quindi è un entrare in comunione con la natura e allo stesso tempo lottare per non farsi sopraffare dalla natura stessa. Quando l'equilibrio, classico da druido della natura, trovi l'equilibrio giusto per poter cavalcare quest'onda invece di dover soccombere o, se forzata troppo, far sprecare la magia stessa.
Fico.
Molto bello.
Sì. Il personaggio di Ale, lo posso dire di che razza è, giusto Ale? Sì, lo sappiamo già. È un elfo. E in questa ambientazione sono al 99% umani. Il fatto che un elfo sia un druido è una cosa, secondo me, molto interessante da approfondire in game. Perché questa tribù druidica di elfi potrebbe avere un ruolo molto molto particolare nella nostra ambientazione, proprio per le origini che Alessandro vuole dare alla sua magia. Quindi noi cavalcheremo questo spunto che ha scelto di condividere Alessandro per dare una dimensione più profonda a chi rappresentano gli elfi in questa ambientazione. È una cosa, ancora una volta, che scopriremo in game.
Bene, molto bene.
Direi che abbiamo messo su un barbecue abbastanza interessante.
Alessandro giocherà un'elfa,
sì.
E il suo nome sarà?
Giglio di Seta.
Giglio di Seta, mi piace.
Bello, vocativo.
Bene. E Giglio di Seta è la traduzione comune del suo nome o ha una parola in elfico o nella lingua del tuo popolo che vuoi inventarti?
No, è proprio il nome esatto.
Ok.
Ad esempio, il padre si chiama Zampa di Corvo.
Fichissimi questi nomi, un po' indiani, un po'. Bello. E poi abbiamo il PG di Jack, che lo riassumi.
Sì, il mio PG si chiama Vorian Re, un nome tipicamente egiziante per certi aspetti, e sarà un fighter, un combattente psichico, umano.
Zio.
Lo zio arriva. Il mio nome è Amentes, o perlomeno è così che mi chiamano. E a questo punto dovrei dire al master... Quante cose posso dire?
Ma io direi razza...
Io sono un rogue, o meglio, Sì, l'abbiamo classificato un vagabondo rogue, umano, assolutamente umano. Diciamo che, ecco, a livello di ambientazione, così ha senso, sono un Magi, quindi una guardia reale dei faraoni antichi, dei sacerdoti. Questo è, per adesso. E ovviamente, come la classe è il Soul Knife, giusto? Dico
così. Esatto. La lama spirituale.
Ecco.
O spadaccino spirituale.
Che bella cosa, mamma mia. Il
uno spadaccino spirituale, un combattente psichico e un
elfo druida. Ma che gruppo bellissimo, mamma mia. E non l'abbiamo fatto apposta. Ci tengo a precisare sul podcast che non l'abbiamo fatto apposta. Cioè, esatto. Li abbiamo scelti così. Sì, in base agli output che ci ha dato il master, è stata quella poi la decisione. Agli input, in realtà.
Bene. Adesso noi facciamo i tiri per i personaggi. Stoppiamo qua la registrazione, perché non penso sia interessante per chi ci ascolta. E, sì, un attimo. Aspetta, calmati. Okay. E nulla. Se non ci sono altri punti che volete chiarire riguardo questa sessione zero, ragazzi, direi che facciamo un bel salutone a chi ci sta ascoltando.
Buonasera, ragazzi. Veniteci ad ascoltare, perché secondo me sarà una campagna molto, molto, molto figa.
Ci vediamo, ragazzi, una volta sarà una cosa matura e non per bambini, e vedremo.
Vi aspettiamo numerosi e buon ascolto a tutti. Speriamo di fare un bel divertimento e un bel lavoro anche.
Se ci divertiamo sarà un bel lavoro.
Esatto, è fatto.
Ma non deve essere un lavoro, deve essere un divertimento.
Non sarà un lavoro, sarà un divertimento.
Sarà una passeggiata e morirono al primo fight. Oh, bene bene, abbiamo finito. Spero di aver inculcato un pochino di curiosità in voi facendovi ascoltare questa sessione zero, ma adesso arriva la parte importante, ovvero mi piacerebbe creare un po' di scambio sul nostro gruppo Facebook per sapere cosa vi è piaciuto di questa sessione zero, cosa non vi è piaciuto. Vi ricordo che vi ho tagliato moltissimi momenti che secondo me sarebbero stati, non voglio dire superflui perché sono sempre importanti. Magari se avete qualche curiosità in particolare fatemelo sapere, vi dirò come abbiamo trattato questo tema, se lo abbiamo trattato. E direi che siamo praticamente giunti alla fine di questo episodio. Mi rendo conto che questa potrebbe essere stata una puntata più lunga del solito, un po' complessa da montare, fra tagli, quattro tracce audio da gestire. Lo zio Al che in continuazione dava pugni sul tavolo, bacchettava, si agitava, non sta mai fermo quell'uomo. Zio, beviti una tisana prima di giocare, ti prego. Una domanda che potrebbe arrivarmi secondo me dopo questo episodio è: ma registrerete le sessioni, le ripubblicherai sull'antro, Steph? Punto di domanda. La risposta a questa domanda è: registrerò le sessioni, con la consapevolezza di, purtroppo, non avere il tempo materiale per stare lì ad editare le registrazioni per trasformarle in sessioni, diciamo, ascoltabili in formato podcast. Ma è comunque qualcosa che mi piacerebbe fare nel futuro. Quindi, io per precauzione registrerò le puntate. In questo periodo non ho il tempo di editarle, ma comunque me le tengo lì. Bene, di nuovo, spero che questo episodio vi sia piaciuto, aspetto i vostri commenti e vi ringrazio per essere rimasti in mia compagnia fino a questo momento, se avete resistito. Noi ci sentiamo fra due venerdì, dalla solita ora alle 7 del mattino, qui, all'antro del Dungeon Master. A presto. Ciao.